Grazie intanto per questo invito che gradisco molto e mi fa sempre piacere, credo sia la terza volta che presento questo libro, ma lo faccio anche con un certo affetto e un entusiasmo particolare, perché è un libro particolare, un libro strano, un libro un po' anche anomalo, scritto da un poliziotto, ci dà una prospettiva interna del mestiere del poliziotto. E io ho trovato per il taglio, per il modo, io avevo conosciuto il dottor Ortolan intorno al 2006-2007, quando stavo lavorando sul tema del rapporto tra mafia e religione. E a un certo punto, appunto, nel 2008, nel 2006, quando ci fu la cattura di Provenzano, venne fuori questa vicenda dei Camicia, che poi nel libro è raccontata in maniera anche molto analitica e con quella sobrietà che io ritengo sia uno dei pregi principali di questo libro e del suo autore, cioè quello di non voler assolutamente essere un eroe, di essere un antieroe e di aver saputo mettere in evidenza anche diciamo l'umanità e i vizi, i difetti, le pecche di un sistema che guardato dall'esterno sembrerebbe perfetto. Quindi è un libro, appunto, dicevo, quando mi sono rivolta al dottor Ortolano, perché era lui che materialmente aveva preso in mano la Bibbia di Provenzano e su questa Bibbia aveva fatto una perizia, cioè aveva cercato di capire se all'interno della Bibbia ci fosse un codice sacrale attraverso cui Provenzano comunicava con l'esterno, e di fatto lui si accorge, come viene fuori, che non esiste, nonostante i giornali, ecco il tema che poi sicuramente verrà ripreso, nonostante i giornali e nonostante poi avessero dato questa notizia di questo codice Provenzano, facendo pensare chissà quale messaggio criptico ci fosse dietro le annotazioni dello stesso Provenzano, di fatto appunto viene fuori dall'analisi che Maurizio Ortolano fa sulla Bibbia di Provenzano che di codice non c'è alcuna traccia, che c'era effettivamente un unico messaggio, un unico nome cifrato che riguardava proprio un bigliettino che non aveva niente a che fare poi con la Bibbia stessa, e che invece però la Bibbia di Provenzano aveva un ruolo molto molto importante, che da un punto di vista sociologico è di enorme rilievo e che mette in evidenza fra l'altro il perché la religione è importante all'interno del contesto mafioso. Per Provenzano, che era un capo mai eletto, perché il vero capo è la Rina, quindi è un leader che prende in mano le redini del potere in assenza e quindi senza una legittimazione formale, in la Bibbia diventa in qualche modo un viatico per legittimarsi. E Provenzano si presenta attraverso i suoi pizzini, attraverso questo linguaggio iterativo in cui ripropone ogni volta la stessa modalità, si presenta un poco come il Dio del Vecchio Testamento, che può mettere insieme da una parte la misericordia ma anche la crudeltà enorme, e quindi utilizza la Bibbia non tanto per trasmettere dei messaggi specifici rispetto a attività criminali definite, ma proprio per fare un'operazione di coesione e di dare nuovamente a un'organizzazione che è entrata in crisi dopo le stragi, dopo la cattura di Rina, a ridare un'identità forte anche all'interno, laddove anche all'interno c'era chi cominciava a chiedersi se valesse la pena rimanere all'interno del contesto criminale. Vi racconto un episodio che Spatuzza ha raccontato in più di una circostanza. Spatuzza, a un certo punto, il killer, peraltro, colui che porta la macchina nel luogo della strage di Zeramelio, quello che rapisce il piccolo di Matteo, quello che partecipa all'uccisione di padre Puglisi, è un uomo che ha ucciso ucciso più di 50 persone, a un certo, ed è stato presente fedelissimo dei Graviano, è stato presente in tutte le stragi, a un certo punto lo stesso Spatuzza chiede di parlare con Giuseppe Graviano e gli dice, dopo le stragi di Firenze e di Roma, Firenze dove erano morte due bambine, di cui una di 6 mesi, a un certo punto gli dice: questi morti non ci appartengono, cosa stiamo facendo? Quindi questo mette anche in evidenza che anche dentro l'organizzazione criminale ogni tanto ci si chiede quali siano le finalità. Ecco che la religione, in maniera diciamo capovolta e perversa, diventa in un determinato momento anche un aspetto trainante, un elemento di coesione all'interno dell'organizzazione. Quindi dicevo, il torno al libro nel riprendere il filo del racconto, laddove appunto sono partita dalla perizia sulla Bibbia, perché lì viene fuori la sobrietà e lo spirito critico di Maurizio Ortolan, che nel momento in cui ho letto questo libro mi ha fatto avvicinare il suo metodo al metodo del ricercatore, che è un metodo che si fonda essenzialmente sui dubbi. Volevo leggervi un brano che è stato, non so perché, tolto dal libro, ma secondo me era molto bello, erano le parole iniziali del dottor Ortolan, un altro sui dubbi. Lui diceva: da poliziotto ho imparato che non esiste la verità e che seppur ci fosse nessuno ne è il custode. Ci sono piuttosto tante verità per quanti sono i ricordi delle persone che hanno assistito ad un evento del quale ciascuno ha colto un attimo, un aspetto, un particolare, e quasi sempre senza conoscere ciò che lo ha causato e le conseguenze che ne sono derivate. Allora, se questo fosse stato scritto da un sociologo, da un ricercatore, da un filosofo, sarebbe normale, ma trovare una modalità di questo genere e un approccio critico di questo tipo rispetto anche al proprio lavoro diventa un qualche cosa che veramente stupisce. E ancora, a pagina 91 del libro, lui scrive: ho imparato soprattutto ad avere dei dubbi. Ho imparato che la linea che divide il bene dal male non è sempre così netta, anche perché bene e male sociali spesso si intrecciano e si confondono nel bene e nel male personale. Quindi già questo dà l'idea del taglio, dell'anomalia e della particolarità di questo testo, che mette insieme da una parte le vicende personali e quindi il racconto, anche un racconto carico di affetto verso il proprio lavoro. A un certo punto Maurizio Ortolan paragona il rapporto col proprio lavoro al rapporto con l'amore per una bella donna che ti seduce e dalla quale è difficile allontanarti e che ti crea sempre nuove emozioni, quindi non qualche cosa che è legata a una dimensione asettica, ma qualche cosa nella quale viene fuori in maniera molto forte la dimensione umana. E questa dimensione umana viene fuori anche nel rapporto con l'altro, con l'alterità, fra virgolette, col nemico. Sono molto belle nel libro le pagine in cui Maurizio Ortolano racconta il suo rapporto con Francesco Marino Magnoia, il collaboratore di giustizia, che nel 1989 inizia a collaborare con Giovanni Falcone. E Marino Magnoia racconta di una serie di episodi di grande importanza, di grande rilievo, cominciando anche a far luce sui rapporti fra mafia e politica. Il dato interessante, il dato bello di questo racconto, al di là diciamo delle difficoltà nella gestione nell'89, quando ancora non c'è una legge per i collaboratori, perché poi la legge sarà fatta nel 91, ecco, da una parte le difficoltà materiali, a un certo punto facevamo la colletta per pagare il pranzo, oppure per fare la scorta il dottor Ortolano andava con la sua macchina, insomma c'erano delle situazioni veramente incredibili in cui si viene fuori anche la pulsione etica che sta dietro il proprio lavoro. Ma il dato interessante è il modo è appunto un po' da etnografo, cioè colui che si mette nella pelle degli altri, del relazionarsi con lo stesso Mario Mario Maria. Il modo interessante è, da una parte, la vicinanza e la sintonia che Maurizio Ortolanda trova nel modo in cui Falcone e Mario Mario Maria si intendono al volo, e quindi nel loro essere siciliani, da una parte c'è qualcosa che li unisce, poi c'è naturalmente una profonda differenza, ma anche il modo assolutamente appunto intelligente, aperto all'ascolto dell'altro con cui Maurizio Ortolana si pone nei confronti di colui che dovrebbe essere il proprio nemico. A un certo punto, dopo qualche giorno, lui gli chiede, questa è una cosa diciamo molto interessante, lui gli chiede: lei avrà notato come noi siamo organizzati anche per proteggerla, siccome lei ha una grande esperienza, perché appunto il suo mestiere è stato anche quello nel fare il criminale, di essere assolutamente attenta nello studiare anche la controparte, ci dica lei se ritiene che c'è qualche cosa che non funziona, perché a questo punto rischiamo tutti, siamo sullo stesso fronte. Quindi questo è un dato interessante. Via via poi questo rapporto si costruisce tenendo sempre presente da una parte questa sintonia umana e dall'altra un rispetto reciproco, ma su posizioni ben nette e ben diverse. Quindi da questo punto di vista, dicevo, il libro è molto bello, molto interessante, proprio perché dà anche l'idea di come si evolve nel corso del tempo il mestiere del poliziotto. Ci sono anche da un punto di vista sociologico pochissimi studi sull'etnografia della polizia. Questo libro dà l'idea di come vive un poliziotto dall'interno, attraverso il mutare anche dei vari dirigenti e attraverso il mutare delle varie tecniche di indagine che nel corso del tempo cambiano notevolmente anche le relazioni. Altro dato su cui mi vorrei velocemente soffermare sono anche diciamo le esperienze che Maurizio Ortolano fa e che attraverso il suo libro ci racconta. Esperienze anche molto, a me questo libro ha fatto pensare un poco alla storia semplice di Sciascia, il libro di Sciascia, che è un libro molto asciutto, appunto, sembra estremamente semplice, ma in realtà è un libro multistratificato, con una grande profondità e con tantissimi spunti. Bellissimi, a mio parere, ma proprio per la sobrietà, sono le descrizioni di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, che vengono fuori nella loro piena umanità. E che non ci sia enfasi anche rispetto al momento della loro morte, lo testimonia anche i titoli che vengono dati ai due paragrafi molto brevi che vengono dedicati alle stragi di Adamelio e di Capaci, maggio-luglio, che danno l'idea di qualche cosa che è talmente grosso e talmente incredibile che è difficile pure trovare le parole. E a un certo punto, se trovo la pagina, volevo leggerla, e a un certo punto Maurizio Ortolano, la pagina non la trovo, non ha importanza, e dice una cosa che farebbe riflettere con grande sobrietà, e oggi vediamo quanto queste parole siano le parole che nascondono un retroterra molto profondo. Lui parla della strage di Via D'Amelio come una strage inutile. Dice: se si può definire una strage inutile, questa è una strage inutile. Nel senso che la parola inutile dice quanto si poteva fare per evitarla e quanto il fatto che sia accaduta mette in campo delle forze che sono forse altre rispetto a cosa nostra e che sono forze che stanno venendo fuori attraverso i depistaggi, attraverso le incriminazioni di poliziotti e magistrati, attraverso una situazione che pian piano, come sappiamo anche oggi per quello che riguarda la strage di Capaci, allarga gli scenari e apre degli interrogativi molto forti sulla presenza dei servizi segreti, sulla presenza di soggetti esterni ed altri che rendono queste stragi incomprensibili da una parte e dall'altra molto dense di significati se appunto andiamo a guardare al loro interno. Volevo soffermarmi ancora su altri due episodi interessanti, perché la vita di Maurizio Ortolan e la sua carriera ha incrociato anche dei soggetti e degli episodi che sono particolarmente significativi. Durante l'interrogatorio di Maria Colannoia viene fuori il famoso bigliettino poi trovato da Giovanni Paparpuri, in cui Marino Mannoio parla di Berlusconi. A quel punto Falcone gli chiede se sia possibile verbalizzare qualcosa e gli dice: io non ho le prove su questo. Però poi si trova il bigliettino autografo dello stesso Falcone, in cui appunto si parla di Cina e degli utri e dei rapporti con Berlusconi. Questo bigliettino è presente a Palazzo di Giustizia perché Giovanni Paparpuri l'ha trovato e l'ha poi esposto, è visibile, è stato pubblicato questo nel 2017. Un altro episodio importante è quello che riguarda il furto della concessione della Natività di Caravaggio, in cui anche in questo caso Marino Mannoia è stato coinvolto e su cui anche qui esiste, diciamo, una diatriba, perché Marino Mannoia dice che non esiste più e c'è ancora invece.
Recentemente hanno giustato queste dichiarazioni, dopo le dichiarazioni di grado Mannoia ha fatto una parziale retromarcia, nel senso che inizialmente lui a Falcone aveva dichiarato che il quadro potesse essere distrutto al momento della presentazione al possibile acquirente svizzero, non era più commerciabile in alcun modo, e l'avevano ripreso, caricato su un furgone e portato sul Fiumore dove è dato le fiamme. Qualche anno fa, non moltissimo tempo fa, uno dei padri di Grado ha dichiarato invece che questo quadro non è stato distrutto, ma è stato sezionato, diviso in qualche pezzo, e quindi si sono riavviate le indagini di ritrovarlo. È stato nuovamente il Marino Mannoia, il quale ha dichiarato che sì, ha dato credito quindi alla dichiarazione di Grado. E quando gli è stato contestato il fatto, cioè perché tu all'epoca hai detto che sera che era andato distrutto, dice perché Falcone insisteva a chiedermi di questo quadro, io perché era una cosa di cui era troppo insistente, allora gli ho detto che era andato bruciato. Questo lo posso smentire, perché Falcone all'atto delle prime dichiarazioni di Mannoia non lo verbalizzò e disse: qui troveremo appositamente con il mio collega che si occupa di questa indagine e faremo un interrogatorio dedicato. Ma da allora, a quando Marino Mannoia venne portato negli Stati Uniti, Falcone non tornò mai più su questo argomento, e lo posso dire perché ho partecipato a tutti gli interrogatori di Marino Mannoia. Quindi questo aggiustamento, io ancora adesso mi domando quale sia il motivo dell'aggiustamento successivo, se per dare supporto alle dichiarazioni di Grado, oppure se c'è ancora qualche cosa dietro che ancora sfugge. In realtà molte sono le cose che sfuggono da queste dichiarazioni. Io mi auguro che ci siano i magistrati capaci di andare a scavare ancora su questa cosa, per trovare, su queste e su altre cose, per trovare qualche bandolo della matassa che ancora ci manca.
Appunto, avete visto direttamente la ricchezza di questo libro, è che apre in maniera molto garbata a tutta una serie di eventi, a tutta una serie di episodi, di vicende che hanno un'enorme centralità e che vengono introdotti con molto garbo, senza mai prendere posizione in maniera netta, però facendo capire che parte d'autore sta, cioè dalla parte di colui che ha dei dubbi e che è capace anche di mettere in discussione il proprio punto di vista e le proprie certezze per aprirsi anche a delle possibilità. E il libro è, diciamo, pieno di queste piccole perle che l'ultima cosa che vorrei dire, che è pure molto bella, è che è un libro che, in cui è presente l'autore come persona. Ci sono delle pagine, è presente come persona e come esperienza, e racconta per esempio di essere stato allievo di Aldo Moro, di avere chiesto la tesi di laurea con lui e di non essere riuscita a farla perché nel frattempo Moro viene rapito e poi ucciso, cioè incrocia la sua vita tutta una serie di vicende importanti. Incrocia come poliziotto anche delle indagini a Duisburg, molto prima che da Bruno ci fosse la spartoria dell'agosto di alcuni anni fa. E cioè è un libro che in qualche modo, nell'essere un libro che racconta un passato, apre ad un futuro, avendo anche, mettendo insieme a queste vicende che riguardano, diciamo, la storia di tutti noi, anche dei momenti, secondo me, di grande poesia. Voglio chiudere con questa lettura. Quando Maurizio Ortolano si reca a New York e fa una visita un mattino presto ad Ellis Island, lui scrive delle parole, secondo me, molto belle, laddove rivive il dramma degli emigrati italiani che venivano tenuti là o in quarantena quando arrivavano dalla Sicilia o dall'Italia meridionale per cercare fortuna. Leggo questo piccolo brano e mi fermo. Ellis Island è un'altra cosa, è un posto silenzioso ma pieno di voci, delle voci di tutti quelli che ci sono passati. Lì ho sentito le voci della speranza, della confusione, del dubbio, della consapevolezza rassegnata ma determinata di chi non ha alternative. Ho ascoltato lo smarrimento di chi è straniero e non capisce ma obbedisce e non sa ancora rendersi conto se è arrivato al paradiso o all'inferno. Ellis Island è un luogo che mette soggezione, che invita a fermarsi ad ascoltare le voci del passato, che fa riflettere anzi, che unisce l'emozione alla riflessione. In vita mia, sono ad Auschwitz, ho provato sensazioni analoghe così forti, gli unici luoghi che mi hanno fatto sentire non un individuo, ma parte dell'umanità. Vi ringrazio.